Radio Rosbrera, ciao, sono con Giorgio Dell'Arti e avevo deciso di cominciare questa conversazione con lui parlando asciutta, secca, subito su anteprima. Poi gli ho confessato, invece, che sono andata a vedere, come tutti dovrebbero fare quando parlano con qualcuno, con chi stai parlando nel dettaglio, qual è stata la sua vita, che cosa ha fatto, eccetera. Quindi, Giorgio, dici tu quali sono state le tappe e le ragioni per le quali hai ancora così tanto entusiasmo? Hai lanciato Anteprima, che è un quotidiano, quindi non un'impresa da poco, e hai alle spalle delle cose interessanti con un percorso che fanno pensare a una persona molto veloce che approfondisce molto. Quindi.
Dunque, allora guarda, se guardiamo i primi 20 anni della mia vita professionale, il mio curriculum è semplicissimo. Sono stato più o meno 10 anni a Paese Sera, 13 anni a Repubblica, e qui finisce. E se fossi rimasto a Repubblica, sarebbe poi in seguito sarebbe stato altrettanto semplice.
Certo.
Non so cosa potevo fare, ma metti, sarei passato forse a un altro paio di quotidiani e poi andavo in pensione e la storia era finita. Ma invece nel 92 sono andato via da Repubblica senza avere un altro posto di lavoro, per il solo gusto di far da me, perché sono un po' indipendente, io
Sì, un po' tanto.
sono un po' solitario, diciamo, di natura solitaria. E quindi qui il curriculum si complica inevitabilmente, perché uscendo dal sistema della carta stampata come la conosciamo, e cioè le testate, le direzioni, eccetera, eccetera, uno si deve guadagnare la vita con idee, con proposte, bisogna correre perché sennò si finisce male.
È il lato di
E
luce e il lato di ombra della vicenda, giusto?
diciamo così, è una gran fatica. Io sconsiglio ai colleghi che vorrebbero, diciamo, rifare la stessa esperienza di provarci, perché appunto bisogna essere forti di animo, perché poi non. Noi vediamo solo tutti, anche tu guardando internet, eccetera, vedi tutto quello che è andato bene, ma ci sono un sacco di cose che invece tante notti passate sudando freddo, eccetera, eccetera. Tutti quelli che fanno una libera professione, non solo giornalistica, questo lo sanno bene, che la vita che fuori fa freddo,
Ecco,
diciamo,
sì,
bisogna
fuori fa
guadagnarsi.
freddo e anche se siamo preda di queste passioni che invece ci portano a rifare delle esperienze che hanno delle caratteristiche comuni con quelle che le hanno precedute, ma poi sono un po' diverse. E questa cosa che ci illumina dei percorsi di nuovo fa sì che poi sperimentiamo strade che gli altri dall'esterno osservano e dicono: ah, com'è che non mi è venuto in mente? Ma com'è che non ci ho pensato? E la ragione sta in tutte quelle esperienze là, giusto?
L'uovo di le uova di Colombo, non so se si può dire al plurale, ma insomma
Sì.
l'uovo di Colombo.
Senti, l'uovo di Colombo si chiama Anteprima.
Anteprima.
E anche qui io ho guardato quello che hanno scritto gli altri, mi sembra abbastanza denso, però mi piace sentirlo dalla tua voce.
Ma sai, Anteprima nasce in un modo abbastanza, se vuoi, banale, cioè l'Agenzia Italia mi aveva chiesto la mia piccola società, io come sai ho una piccola società che fa servizi editoriali, e aveva chiesto se gli facevamo un calendario di eventi tutti i giorni, delle cose che succedevano, ma le cose normali, la riunione del Consiglio dei Ministri, una prima importante, insomma, cose normali. E io ho chiesto di guardare il lavoro che facevano fino a quel momento per capire di che si trattava, e quando mi è stato mandato il primo lancio, diciamo un lancio di prova, ho visto immediatamente che si poteva fare ben altro con questo. E ho subito visto, diciamo, l'impianto di Anteprima, che come sai è una grande rassegna stampa iniziale, che si chiama Stamattina, a cui segue una parte che dà appunto gli appuntamenti di giornata molto dettagliati e sempre più dettagliati in Italia, che si chiama Oggi, e una parte invece storica che si chiama Domani, stranamente è la parte storica del giornale che ha, diciamo, un titolo alla
Al
rovescia,
futuro,
si chiama
alla
Domani,
rovescia.
sì, si chiama Domani perché poi riporta i compleanni del giorno dopo e poi riporta gli eventi da ricordare sempre del giorno dopo. Quindi oggi è, non mi ricordo più che giorno è, ma fai conto, si prende la data di domani e si va a vedere cosa è successo 20 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa, eccetera. Questo io considero molto importante perché è bene, mentre giudichiamo, raccontiamo, studiamo, sviscerliamo i fatti di oggi, sapere che non siamo sbarcati sulla Terra stamattina, ma ma ce ne abbiamo alle spalle tutta una storia, ognuno di noi e il paese, che è determinante anche nel capire gli eventi di oggi. Cioè, gli eventi di oggi sono figli, come sa chiunque, chi non ci ha pensato mai, basta che ci pensa un attimo, sono figli di quello che è accaduto ieri, che è il figlio a sua volta di quello che è successo l'altro ieri, eccetera, eccetera, eccetera.
Però tu seguendo quello che è il tuo stile, anche, come dicevo, un po' asciutto e non incline all'aggettivo inutile, hai tolto di mezzo quello che sono occhielli, titoli, cose,
Ah,
preamboli,
certo,
eccetera. Hai
sì.
fatto delle, in fondo, macro categorie per gli argomenti, aiutando molto anche i lettori che non sanno più leggere.
Questo è un lungo discorso. Allora, io faccio questa osservazione che riguarda i nostri giornali, anche grandi, insomma, un po' tutti i giornali. Nei giornali da una trentina d'anni a questa parte imperversa la grafica. La grafica può essere un'amica e può essere una nemica. Io ho l'impressione che nel corso degli anni si sia trasformata in una nemica. Nemica di che cosa? Nemica del testo. Cioè la grafica, diciamo, considera la pagina quasi un bene in sé da contemplare, un'opera d'arte in sé, considera i testi delle masse nere che vanno, equilibrate in qualche modo da masse bianche. Le foto vanno messe, sono macchie di colore, cioè un quadro, alla fine la pagina è un quadro. Questa considerazione della pagina come quadro però fa sì che il testo sia stato nel corso degli anni sempre meno valorizzato, insomma al testo si è data sempre meno importanza. Ora io mi domando, e domando a te, domando anche agli ascoltatori che ci facciano sopra una riflessione, quando uno di noi va all'edicola a comprare un giornale, che cosa sta comprando in realtà? Soprattutto se si tratta di un quotidiano. Io penso che stia comprando dei testi, cioè vuole leggere se compra un quotidiano, perché se vuole vedere delle figure o vuole fare altre cose ci sono altri mezzi. Se compra il quotidiano è perché vuole essere informato prima di tutto attraverso i testi. Solo se in un secondo momento, e se è il caso, attraverso le infografiche, attraverso le fotografie, attraverso le didascalie, attraverso i titoli. La cosa più importante sono i testi. Allora, Anteprima fa un'operazione radicale da questo punto di vista. Ha eliminato tutto. È una colonna in cui i testi si susseguono, spezzettati da un titolo che ha quasi sempre una sola parola e suppone qualche cosa che oggi è, diciamo, non si immagina mai, cioè si legge tutto dall'inizio alla fine. Come sarebbe il quotidiano se venisse concepito per un lettore che lo deve leggere tutto, dalla prima all'ultima riga? Erano così i quotidiani del 1850, del 1860, quattro pagine, quasi senza titoli, con dei testi molto ben scritti per i parametri dell'epoca e si leggevano tutti dall'inizio alla fine. Ecco, Anteprima ha questa ambizione di essere letta tutta, integralmente.
Devo dire che per essere letta tutta e non fare quell'effetto che viene poi criticato tutte le volte che poi io ho vissuto quando impaginavano il Corriere.it, sentivo Giovanni Angeli, no? I commenti alla grafica in quel caso, non testi lunghi perché se no scrollano, non arrivano, eccetera. Tu però, oltre a quello, aggiungi un'altra cosa, secondo me fondamentale, che è il ritmo. Perché quando uno riesce a passare dagli esteri al fatto che Cary Grant si stirava le stringhe, quello lì vuol dire che uno ha ben presente che il suo ascoltatore lettore è uno che ha bisogno di ritmo perché perde la concentrazione. Se uno lo scrivesse, uno diciamo normale, non come te che si sveglia alle 4 del mattino e legge tutto, fa la selezione e fa il compositore e il direttore d'orchestra in realtà di quelle notizie, forse il problema si porrebbe di nuovo.
Ma sai, la questione è questa. Partendo dall'idea che tu devi leggere tutto, io voglio che tu legga tutto. È chiaro che devo alternare temi pesanti e temi
Esatto.
leggeri, ed è anche chiaro che devo mettere, diciamo, maliziosamente accostare una certa cosa con un'altra cosa.
Esatto.
Ricordiamo all'ascoltatore che non avesse mai letto Anteprima, che Anteprima è fatta tutta di testi brevi. non esiste un testo lungo, cioè il testo più lungo è 1000 battute, che vuol dire non è neanche una pagina,
Però
neanche una
ricordiamogli anche
paginetta.
che non sono le 144 di un Twitter.
No, assolutamente, assolutamente.
E
No,
non è
no, no,
un'ansa.
no, 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 no. Cioè la brevità non significa, cioè la brevità è una conquista, è un punto di arrivo,
Esatto.
eh? La sinteticità, la capacità di scrivere con il numero di parole strettamente necessarie. Io dico sempre, quando le volte in cui mi capita di lavorare con dei giovani che vogliono imparare un po' questo metodo, dico sempre, le parole vi devono bruciare tra le dita, quindi ve le dovete liberare il prima possibile, dovete adoperare il minor numero di aggettivi possibile, dovete adoperare termini precisi, perché solo una terminologia estremamente precisa vi consente di risparmiare spazio. Il lettore non ha tempo da perdere. Credo che tra l'altro in questo modo si legga con più, anche con più passione, con più, cioè il lettore non se ne accorge, tu non devi dire al lettore che come hai preparato la minestra, la devi portare in tavola e puntare sul fatto che sia saporita, ecco,
Questo
il
si
sapore,
nota
diciamo.
nella tua anteprima, io l'ho notato tantissimo in una sezione che appunto oggi è un po' sotto i riflettori come criticata e criticabile, che è quella della cronaca. Tu
Eh già.
riesci a raccontare delle cose di cronaca anche abbastanza crude, cruenti, drammatiche, eccetera, senza indulgere minimamente a quegli aspetti. Adesso cito una cosa, insomma, alla Rete 4, che a me fa venire un po' mal di stomaco, e dico sempre a mia mamma e alle sue amiche di non guardarla, perché veramente le porta verso una deriva di paura e di parossismi, di cose che non esistono in quel modo. Tu riesci a parlare della cronaca in quel
Ah, tu
modo?
dici cronaca nera, vuoi dire,
Sì, della
cronaca nera.
cronaca nera in questo caso.
Sì. Beh, la cronaca nera è fondamentale, è importantissima. La cronaca nera e lo sport sono le due zone del giornalismo più prossime alla letteratura. Pensa un po' che cosa dico io.
Eh sì.
Perché lo sport, perché diciamo ogni volta è un'avventura umana quella dello sport, no?
Sì. Poi
Lo sport è qualcosa di meraviglioso dal punto di vista narrativo.
c'è l'epica nello sport.
C'è l'epica, esatto, lo sport è diciamo, la restituzione di una dimensione che noi dopo tanti anni di understatement abbiamo un po' perso,
Eh
cioè
sì.
appunto l'epica, no? Il campione è un eroe e
Esatto.
diciamo, abbiamo bisogno di questi eroi in qualche modo, di questi semidei nei quali identificarci, nei quali credere in qualche modo, no? E la cronaca nera è una lacerazione del tessuto della vita quotidiana attraverso la quale noi vediamo delle cose che altrimenti non vedremmo. Scopriamo tante case, tante camere da letto, tanti salotti, tanti mariti e mogli, tante di queste cose perché qualcuno ha ammazzato, si è aperta una porta e improvvisamente abbiamo visto qualche cosa di inatteso. Quindi il delitto, e quando dico cronaca nera penso soprattutto al
Eh sì.
delitto, il delitto è un momento di conoscenza della realtà del mondo che ci circonda e della natura dell'essere umano straordinario. Quindi non cogliere questa occasione quando si fa giornalismo è un peccato mortale. La
Certo.
cronaca nera va difesa fino a. Naturalmente c'è la scrittura, cioè come tutte le cose bisogna vedere come si fa. Qui c'è. Adesso non voglio assolutamente montarmi la testa, ma insomma anche quando leggiamo i gialli, trasferiamo la cronaca nera sulla letteratura, parliamo dei gialli, una cosa è leggere Sine Non, una cosa è leggere questo, abbiamo questo dei Giovanni che va tanto di moda adesso, a me non mi piace per niente, ma insomma
Sì, una cosa è Scerbanenco e una cosa è il racconto della Milano ormai forzata, che tu guardi quella Milano lì e dici: ma mi sono perso qualcosa perché io questa Milano non l'ho vista. E allora vado in giro cercando un po' anche quella Milano lì, arrivo a metà del libro e dico: beh, ma sai che nuova c'è? Mi guardo la Milano che conosco e chi se ne frega di questa qui, perché sennò perdo anche la
Sì, ma
pazienza
io
con
parlo di
Milano.
scrittura, perché per esempio la Milano di Scerbanenco è ancora una Milano
Eh sì.
godibile, che capisco, di cui sento l'umanità. E la cronaca nera è lo stesso, è un problema di scrittura. Noi avevamo e avremmo potenzialmente ancora una grandissima cronista di nera che si chiama Brunella Giovara, la Repubblica non le fanno fare la nera, non so perché. Anzi, la devo chiamare e domandarglielo.
Ma non sarà perché poi la nera confligge con un altro aspetto e torniamo alla grafica. Io ieri facevo fatica a leggere Repubblica perché appunto in questo fighettismo grafico faccio fatica a leggere perché per rimanere anche i testi che lì ci sono anche corposi, lunghi, eccetera,
Come no,
però non
come no, come no.
riesco più a leggerli perché hanno scelto quel corpo che va tutto un po' in pappa, se non accendi la luce bene non lo leggi a fine giornata, la sera, almeno un miope, un grande
Ma io il
miope.
cartaceo non l'ho quasi sperimentato perché la leggo sempre, cioè sono abbonato all'edicola e quindi
E io
leggo il giornale
invece,
cartaceo ma sul computer.
qui con i miopi mi hanno consigliato, siccome c'è la luce violetta azzurrina, no? Quella del computer, prima di andare a dormire parrebbe non fare tantissimo bene per affievolire insomma l'effetto, quello lì proprio del
Beh, se non si può
dormiente,
leggere a letto è finita,
no? E quindi
quindi.
la carta, quella lì del giornale, la uso in pre sonno, capito? E invece no,
Vabbè.
perché non riesco a. Comunque, sto divagando e sto facendo divagare da un'altra cosa che ti volevo chiedere su anteprima, che è, c'è un altro aspetto che mi ha incuriosito e dico proprio, è veramente 8.000 anime, anche un po' Barba Nera, perché c'è dentro anche quella cosa che se uno non sa leggere gli esteri, non vuole leggere la cronaca e vuole spiluzzicare, è. C'è tanto da spiluzzicare in anteprima dal punto di
Sì.
vista delle curiosità. È senza tempo quello che scrivi, nel senso che si può leggere anche dopo.
Dunque, c'ho tanti lettori che si sono persi qualche numero e mi chiedono gli arretrati, quindi
Ecco,
quello che stai
sì.
dicendo mi conferma questo fatto, cioè che è come se sono lettori che conservano anteprima, se la stampano,
Sì.
per Paolo Grandi per esempio, uno
Sì.
di questi, che mi ha detto, mi ha fatto mettere lì la data in alto, dice se no mi vanno in disordine. E se li stampa e se li archivia da qualche parte. Anteprima, per darti qualche numero, sono ogni mattina tra le 50 e le 60.000 battute,
Sì.
che vuol dire che stampato sono tra le 40 e le 50 pagine.
Sì, è tanto però per una frequenza
È
di
tanto,
ogni giorno.
è ricca, diciamo, è ricca. Io penso che chiedendo un abbonamento, chiedendo del denaro in un mondo che è abituato a ragionare gratuitamente. Devo dare tante cose, poi il lettore è libero naturalmente di leggere una parte stamattina, una parte del pomeriggio, una parte domani, non deve saltare un pezzo, cioè,
Sì,
come dire.
però un'altra cosa che ti volevo dire o chiedere, all'inizio appunto tu facevi riferimento al gruppo chiuso, non usavi il social insomma per lanciarla, eccetera. Questo perché da una parte tu hai dei lettori affiliati alla tua lettura perché leggono anche i tuoi libri, ti hanno seguito, ti conoscono, eccetera. Però ha funzionato anche molto bene il passaparola, giusto?
Sì, tantissimo, tantissimo. Il passaparola funziona tantissimo, ricevo tantissime richieste di abbonamento in visione, perché diciamo agli ascoltatori che
Certo.
si può andare sul sito anteprima.news e chiedere di ricevere anteprima gratis per un periodo di tempo, in questo momento un mese, e uno guarda un mese e poi decide se abbonarsi o no. Ma comunque quando una persona paga, secondo me bisogna dargli qualche cosa di sostanzioso, quindi non ho timore della ricchezza di anteprima, anche se qualcuno la vorrebbe più breve, ma più breve
No.
sarebbe un'altra cosa, cioè sarebbe, secondo me va bene così, questa dimensione che ha raggiunto adesso, diciamo, di 50.000 battute, e qui è giusta, è la dimensione giusta, che vale, fa valere il prezzo, anzi penso che
Io
l'apporto
poi ti
qualità-prezzo sia buono, sì.
aggiungo anche un'altra cosa, che è la dimensione di un pendolare anche. Cioè io quando penso ai miei trasferimenti dico cosa mi porto, no? Allora porto il libro, porto la cosa, porto l'iPad, porto cose, cioè, poi mi porto anteprima perché tutto sommato mi dura bene fino a Bologna, da Milano e nello stesso tempo mi rasserena il fatto di non dovermi portare. Anche, ci sono quelli che ancora portano gli stralci, no, delle cose da leggere, eccetera. E, in quella modalità appunto associativa è disgregante perché in qualche modo tu riesci a far viaggiare paesi, argomenti. Se uno vuole, non ha bisogno della bibliografia, però tu un po' di bibliografia gliela dai in qualche modo perché
Provo, provo, sì. Sai,
sì.
l'obiettivo è quello che ti fa tutto, ti arriva alle 7:30, se la leggi subito alle 8 esci di casa e sai quello che devi sapere. Questo è la mission, diciamo.
E l'altra cosa, non fa l'effetto dei dibattiti del mattino. Allora, a me capita ogni tanto di guardare appunto le rassegne, di sentire le rassegne e di guardare anche le rassegne, ed è diventato un taglia e incolla, un segnala qui, un segnala là, che anche lì non è più la rassegna. Tu sei stato fino al 2014, mi sembra, con Rai 1 a fare
Non mi
qualcosa, non
ricordo
mi
più tutte
ricordo
le
più,
volte che ho
te lo
fatto
dico
Rai 1,
io,
sì, ma
sì.
insomma sì,
Più o
facevo qui.
meno.
No, ma sai, la differenza fra questo modo, il modo come faccio la rassegna io, come la fanno tutti gli altri, la differenza è che è da sempre, perché anche quando facevo prima pagina la facevo così, allo stesso
Esatto.
modo. È quella di non guardare le prime pagine, cioè io non guardo cioè guardo le prime pagine dei giornali, ma me le faccio influenzare il minimo indispensabile. Sfoglio il giornale per intero, perché tante volte la cosa più curiosa, la cosa più interessante, la cosa più problematica sta dentro, magari chissà in che pagina è data in chissà quale dimensione. Quindi io leggo i giornali, ma poi mi costruisco il mio giornale con le notizie che ci
Sì,
sono, perché non condivido sempre le valutazioni che vengono fatte in redazione, che sono figlie, poi io lo so, ho lavorato tanti anni in redazione, quindi so che non sempre sono figlie di una valutazione serena di ciò che è accaduto e di ciò che è importante e interessante per il lettore. Ci sono anche, diciamo, questa linea di pensiero è sporcata tante volte da considerazioni collaterali. Per esempio, i giornali guardano tutti la sera come apre il TG1, e questo ha una fortissima influenza sulle scelte che vengono fatte da tutti. E poi i giornali hanno paura del concorrente che gli apre su una cosa diversa e possono, le scelte più importanti le fanno quasi concordate. Io non so se gli ascoltatori sanno queste cose che succedono nelle redazioni, ma insomma io l'ho visto, quindi so che è così.
Ecco, di
A me di
queste
tutto
cose
questo,
mi
a me non me ne
piacerebbe.
importa niente, a me di
Sì.
questo non me ne importa niente.
Di queste cose, scusami l'interruzione, mi piacerebbe proprio parlarne, perché un altro dei miei obiettivi, facendoti chiacchierare, io starei ad ascoltarti molto molto volentieri ben oltre i 20 minuti che abbiamo fatto senza quasi accorgercene, e sarebbe proprio quello di dare all'ascoltatore e al lettore quelli che adesso chiamano i backstage, in questo
In
caso
retroscena.
il retroscena delle scelte che si fanno per orientare anche a volte l'informazione laddove non ci dovrebbe essere il desiderio di orientarla, ma di informare, punto.
Così dovrebbe essere.
Così dovrebbe essere. Senti Giorgio, io ti ringrazio, spero di non aver fatto troppi errori con questa modalità di registrazione e che sia garantente un buon ascolto. E poi ci risentiamo tra poco.
Bene,
Grazie
bene.
Giorgio, Radio Rosbrera, ciao!